avi, avete, salve, salvete. A Radio Incontri in Blu, la 18ª puntata di Pinocchio. Al microfono con voi Jacopo Maccioni. Quasi tutti i commentatori di Le avventure di Pinocchio, arrivati a questo punto della storia, al capitolo 18, se non l'hanno fatto prima, collegano l'episodio del sotterramento delle monete d'oro nel campo dei miracoli alla parabola evangelica dei talenti, riportata da Matteo, Matteo 25, 14-30, asserendo che collodi esaspera il racconto per accentuare il messaggio educativo dell'episodio. Ricordo brevemente: un padrone deve mettersi in viaggio, così chiama i suoi servi e distribuisce loro i suoi beni. A uno assegna 5 monete, a un altro 3, ad un terzo soltanto una. I servi che hanno ricevuto 5 monete e 3 monete le investono e le fanno fruttare, mentre quello che ha ricevuto una sola moneta la sotterra per nasconderla ai ladri ed evitare quindi che venga rubata. Quando il padrone ritorna, elogia i primi 2 servi per avere ottenuto dei frutti, mentre rimprovera il terzo per aver semplicemente conservata la moneta. L'accostamento di Pinocchio con il terzo servo è profondamente sbagliata. Pinocchio si è lasciato abbindolare perché nella sua mente le monete frutteranno tantissimo al punto che da 5 arriveranno a essere 1000, 2000. L'unico rimprovero che possiamo fare a Pinocchio è solo quello di non accontentarsi di quello che ha ricevuto. Quindi proprio l'opposto del comportamento del terzo servo che aspira alla mera conservazione della moneta. Pinocchio non si accontenta, vuole investire per raggiungere una ricchezza maggiore e poter offrire a suo padre una quantità maggiore di denari e poterne ricavare anche per fare un bel regalo a gatto e volpe. Vorrei però porre l'accento ancora su un altro particolare che ritengo importante, addirittura più di questo. È un particolare che spesso invece è trascurato. Pinocchio deriva da pino, dalla pigna. È fatto di un'essenza. Appartiene quindi al mondo della botanica per sua natura. Sa perfettamente, grazie alla sua memoria biologica, quali siano le fasi di nascita, crescita di una pianta e quindi anche come avvenga la propagazione attraverso i semi e la loro messa a dimora. Ma è talmente catturato dall'idea di dover ben riuscire nell'impresa di ampliamento, di moltiplicazione delle sostanze a favore di suo padre, che finisce lui, sempre così sicuro e deciso, per fidarsi più di volpe che di se stesso. Infatti, esegue meccanicamente tutte le operazioni che volpe gli indica. Inoltre, considera sempre nel momento in cui entrerà in possesso delle monete una lauta ricompensa da elargire ai 2 le stofanti che l'hanno sonoramente imbrogliato e ucciso, dimostrandosi burattino di buon cuore e generoso. Parole, espressioni, frasi sulle quali è opportuno riflettere prima della lettura. Accennò. Pinocchio accennò la quercia grande, scrive il Collodi. Accennare significa fare cenno con la mano, con la testa, con gli occhi. Quindi è sinonimo di indicare, per cui indicò. Avere un cuore di Cesare è un'espressione che viene usata col significato di essere magnanimo. Gora. La gora propriamente sarebbe il canale che porta l'acqua al mulino. Più genericamente la parola indica qualsiasi canale murato per essere indirizzato verso un luogo preciso. Capitolo 18. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le 4 monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera. E lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato con gli occhi fuori dalla testa dalla grande disperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. «Quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino asciugandosi gli occhi. «E quanto bene vi voglio!» «Ti voglio bene anch'io!» rispose la fata. «E se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina!» «Io resterei volentieri, Ma il mio povero babbo! Ho pensato a tutto. Il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui. Davvero! Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Allora, fatina mia, se vi contentate, vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me. Vai pure, ma bada di non ti sperdere. Prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai. Pinocchio partì. E appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo. Ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla quercia grande, si fermò, perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti, vide apparire sulla strada, indovinate chi? La volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso. «Ecco il nostro caro Pinocchio!» gridò la volpe, abbracciandolo e baciandolo. «Come mai sei qui?» «Come mai sei qui?» ripeté il gatto. «È una storia lunga!» disse il burattino. «Ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria, ho trovato gli assassini per la strada.» «Gli assassini? Oh, povero amico! E che cosa volevano?» «Mi volevano rubare le monete d'oro. Infami!» disse la volpe. «Infamissimi!» ripeté il gatto. «Ma io cominciai a scappare», continuò a dire il burattino, «e loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo di quella quercia», e Pinocchio accennò la quercia grande che era lì a due passi. «Si può sentir di peggio», disse la volpe. «In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini?» Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli. Per cui gli domandò: «Che cosa hai fatto del tuo zampetto?» Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: «Il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde. Risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, e ci ha chiesto un po' di elemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi.» E la volpe, nel dir così, si asciugò una lacrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto, sussurrandogli negli orecchi: «Se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi!» «E ora, che cosa fai in questi luoghi?» domandò la volpe al burattino. «Aspetto il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento. E le tue monete d'oro? Le ho sempre in tasca. Meno una che la spesi all'osteria del Gambero Rosso. E pensare che invece di 4 monete potrebbero diventare domani 1000, 2000. Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi è impossibile, vi anderò un altro giorno.» «Un altro giorno sarà tardi», disse la volpe. «Perché?» «Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari.» «Quanto è distante di qui il campo dei miracoli?» 2 chilometri appena. Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là. Semini subito le 4 monete, dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi? Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto, gli avvertimenti del grillo parlante, ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi, senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto: «Andiamo pure, io vengo con voi!» E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappa Citrulli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina d'un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorate, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento oramai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili, con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina. «E il campo dei miracoli dov'è?» domandò Pinocchio. «È qui a due passi», detto fatto. Traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che, su per giù, somigliava a tutti gli altri campi. «Eccoci giunti», disse la volpe al burattino. «Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro». Pinocchio ubbidì. Scavò la buca, ci pose le 4 monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. «Ora poi», disse la volpe, «vai alla gora qui vicina, prendi un secchio d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato». Pinocchio andò alla gora e, perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e, riempitala d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò: «C'è altro da fare?» «Nient'altro», rispose la volpe. «Ora possiamo andar via. Tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete». Il povero burattino, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò 1000 volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. «Noi non vogliamo regali», risposero quei due malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque». Ciò detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro. Thank you. curiosità. Il nostro Collodi rinomina la città vicino alla quale si trova il Campo dei Miracoli. L'espressione è bella tanto quanto la prima, ma sta di fatto che la cambia. Nel capitolo dodicesimo, il Campo dei Miracoli si trova nel paese dei Barbagianni. In questo capitolo, invece, è nei pressi della città degli Acchiappacitrulli. L'unica spiegazione possibile è che il Campo dei Miracoli, essendo a 2 chilometri di distanza dalla città, pur appartenendo alla città degli Acchiappacitrulli, sia collocato nel vicino paese dei Barbagianni. Si badi bene, non viceversa, come qualcuno ha provato a sostenere affibbiando a paese la lettera maiuscola. Nel capitolo dodicesimo Collodi scrive paese con lettera minuscola, quindi può solo essere compreso da e non comprendere la città. Altra curiosità, avrete sicuramente notato che nella città degli Acchiappacitrulli esiste una popolazione di animali che sono stati tutti derubati ben bene, fa un elenco minuzioso. Questi sono appunto i citrulli caduti nella trappola dei pochi furbastri che transitano in carrozze signorile, qualche volpe, qualche gazzaladra o uccellaccio da rapina. Anche Collodi sostiene quindi che la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi a discapito di molti, di tanti, del resto della popolazione. Altra curiosità interessante, la fata ha provveduto a invitare Geppetto a recarsi nella sua elegante e ricca dimora. Ricordiamo la camera di Pinocchio foderata in madreperla, la zuccheriera d'oro, con probabilmente l'intenzione di consentirgli di vivere lì insieme al figlio. La fata, questa fata, nonostante le sue ricchezze, le sue abilità, è ancora una fata bambina. Infatti si propone a Pinocchio come sorellina. I picchi che ridimensionano il naso di Pinocchio probabilmente sono della specie diffusa nella nostra zona, il Picus viridis viridis, il picchio verde, che si insedia nelle zone con alberi ad alto fusto per potervi scavare il nido. Sono numerose le specie e le sottospecie del picchio, con differenziazioni anche legate alla durata e alla intensità delle percussioni contro il legno. Il picchio verde, racconta Ovidio, era un uomo affascinante di nome Pico, fondatore di Alba Longa. Aveva sposato una ninfa. Nel corso di una caccia lo vide Circe scendere dal suo monte, il Circeo appunto, e se ne innamorò. Quindi lo separò dai compagni facendo ricorso alla magia e Circe gli si presentò dichiarandosi. Pico la rifiutò. Circe, infuriata, lo trasformò in un picchio che mantenne i colori del mantello nella testa, infatti era rosso il mantello, rossa la testa del picchio, e al collo la borchia del mantello d'oro ha ceduto il giallo al collo del picchio. Carissimi ascoltatori di Radio Incontri in Blu, un saluto per tutti voi e a risentirci alla prossima trasmissione. Buon tutto!